La settimana di oggi, decurtata del mercoledì, che c'è qualche festività, cioè la prima neve. Siate prudenti perché se qualcuno va a sciare l'8 dicembre si prenota per l'ospedale perché c'è una bolgia di gente dissennata. Questa settimana è dedicata alla tipologia delle sentenze della Corte. La prossima settimana sarà dedicata a altre competenze della Corte, cioè conflitti e giudizio ammissibilità del referendum. Poi vi farò dei blocchi di lezioni su ragionevolezza, principio di uguaglianza, divieto di discriminazione, bilanciamento dei diritti e qualche spot su come funziona la tutela con riferimento a libertà personale e domicilio, libertà di associazione e riunione, libertà di espressione e diritti sociali, giusto per darvi delle idee portanti. Il resto ve lo studierete sul libro. Non costituisce un grosso problema di comprensione, ecco. Prima di parlarvi delle sentenze, due cose su come funziona il processo di fronte alla Corte e che cos'è la disciplina di questo processo. L'altra volta vi ho parlato del ruolo delle parti, ma se voi volete vedere come funziona, il processo, avete delle fonti stratificate. Perché la Costituzione pone una riserva di legge costituzionale per quanto riguarda l'accesso alla Corte, il modo cioè con cui si solleva la questione di legittimità, e per quanto riguarda le garanzie, le guarentigie di indipendenza dei giudici della Corte. E quindi abbiamo innanzitutto una legge costituzionale, legge 1 del 48, la prima legge fatta dall'Assemblea Costituente, che appunto di questo si preoccupa. Vi segnalo solo una curiosità, non perché sia una cosa molto importante, ma perché è una cosa che vi fa capire tutt'altro problema in tutt'altra parte del programma. L'articolo 3 della legge costituzionale 1 del 48 dice: finché durano in carica, i giudici della Corte Costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'articolo 68 Cost ai membri delle due Camere. Questo significa, in sostanza, che le immunità previste per i parlamentari, quindi insindacabilità per le opinioni espresse e i voti dati, nonché una certa tutela nel processo penale, sono estese da questa norma anche ai giudici della Corte. Qual è la particolarità che vi segnalo? Che nel 92, nel 93, in un anno così, l'articolo 68 è stato cambiato, togliendo quella invera indecenza che adesso molti vogliono riportare dentro, e cioè l'autorizzazione a procedere. Fino a quella data il parlamentare che veniva inquisito poteva chiedere alla Camera, anzi il giudice doveva chiedere alla Camera, il permesso, l'autorizzazione a procedere penalmente. E se la Camera non l'accordava, il processo era sospeso. Siamo sempre lì. Di fronte agli scandali e all'abuso che si è fatto di questa norma, le Camere mai concedono l'autorizzazione. Addirittura una volta che la concessero perché Pannella stava esagerando, si era messo a fumare uno spinello nella Camera, una cosa del genere, e fu considerato un insulto a Pannella. Per cui l'omertà totale della Camera nei confronti dei suoi soci. Notate che questa norma è una norma che risaliva alla tradizione parlamentare del Seicento, uno dei motivi di rottura tra il Parlamento inglese e Carlo II Stuart è stato proprio che Carlo II Stuart, quando gli riferivano che qualcuno aveva parlato male di lui, mandava gli sgherri, detti anche la polizia, dentro nella Camera ad arrestare il deputato. E questo fu considerato un oltraggio alla Camera, non del singolo deputato, ma proprio l'istituzione Camera. Le garanzie dell'articolo 68 non sono garanzie del singolo deputato, di cui nessuno se ne frega, ma sono garanzie di autonomia della Camera, per evitare che il giudice il 14 dicembre decida di incidere sul voto di fiducia del governo dicendo adesso arrestiamo un 3-4 deputati, capite? E questo è il problema storico. Il problema italiano, cioè quello della recente attualità, era di un abuso totale, per cui l'omertà totale, uno arrivava alla Camera e era del tutto insindacabile e del tutto improcedibile. Anzi, si era usato anche un'altra strategia, candidare gente sotto processo, per alcuni processi simbolici, no? In modo da toglierlo dal giudizio dei giudici. Allora, questa norma fu cambiata e adesso i deputati possono essere processati, l'unica cosa è che non può essere eseguita la sentenza finché loro sono in servizio, hanno il mandato, salvo che non ci sia un arresto in flagranza, non può essere limitata la loro libertà personale. Dice l'articolo 68, senza autorizzazione della Camera, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, salvo che in esecuzione della sentenza irrevocabile, ovvero se colto nell'atto di commettere un delitto, cioè in flagranza. Il che significa che si realizza quella buffa cosa per cui per intercettare un parlamentare bisogna chiedere prima l'autorizzazione della Camera. Voi immaginate quanto può essere utile intercettarlo dopo l'autorizzazione, deve essere proprio completamente demente per mettersi a parlare al telefono. E questo costituisce un problema perché questa è una garanzia del parlamentare che non può essere intercettato, ma se viene intercettato un capo mafia che casualmente parla ogni mattina col parlamentare, questo diventa un'intercettazione possibile perché non è intercettato il parlamentare ma il capo mafia. Il problema è l'utilizzazione che si può fare di questa intercettazione. Vedi caso Cosentino. Cosa succede di interessante? Che quando si è cambiata la norma dell'articolo 68, si è posto un problema se le conseguenze di quella riforma ricadessero anche su questa norma dell'articolo 3 della legge costituzionale 1 del 48, cioè se anche per i giudici della Corte era cambiato il regime. Ora, non è mai successo che un giudice della Corte fosse inquisito. Però il problema che si poneva era un problema sistematico. Nel caso che succedesse, e in Italia nulla si può escludere naturalmente, che cosa si applica? La vecchia disciplina o la nuova disciplina? Detto in termini formali, questo rinvio che fa la legge del 48 all'articolo 68 è un rinvio mobile o un rinvio fisso? Nessuno di voi si ricorderà di questa distinzione, ma una distinzione che si usa ed è molto importante nei rapporti tra ordinamento italiano e ordinamenti stranieri. Quando l'ordinamento italiano rinvia alla legge, che so io, austriaca, oppure rinvia a un trattato, il problema è un rinvio alla fonte, cioè un rinvio mobile, il cui contenuto cambia man mano cambia l'ordinamento rinviato, o è un rinvio fisso, cioè un rinvio al solo atto nominato, per esempio il trattato XY. Questo è un problema che vi consiglierei di ristudiare e quando lo ristudiate ponetevi il problema se questo rinvio della legge 48, dell'articolo 68, sia un rinvio mobile per cui tutti i cambiamenti dell'articolo 68 sono incorporati in questa norma, o un rinvio fisso, perché un rinvio è l'articolo del 68 della Costituzione del 48. Non abbiamo molti elementi per decidere la questione. È una questione interessante che tra l'altro mi è stata sottoposta proprio il giorno dopo della modifica legislativa, perché c'era un problema di scrittura di un commento, e che la dottrina tendenzialmente risolve questo problema dicendo che è un rinvio fisso. Per cui l'articolo 68 è cambiato per i deputati e i senatori, ma è rimasto lo stesso del 48 per i giudici della Corte Costituzionale. Ve lo segnalo perché è un caso di palestra. Ma mica vogliamo essere palestrati, no? Allora, oltre alla legge del 48 e le sue poi ulteriori norme costituzionali, fondamentale è la legge 87 del 53, che è una legge ordinaria, che è la legge che disciplina il giudizio di fronte alla Corte. La costituzione della Corte, i modi con cui si adice la Corte, come si articolano le questioni e così via. A sua volta questa legge poi fa un rinvio per il resto della procedura alle norme che riguardano il Consiglio di Stato, per cui la giurisdizione amministrativa, e poi alle norme integrative che possono essere stabilite dalla Corte nel suo regolamento. E allora noi abbiamo legge Costituzione, legge costituzionale d'attuazione, la legge 87 del 53 e le sue modifiche, un rinvio residuale al Consiglio di Stato e poi un rinvio, che quello è molto effettivo, invece molto importante, alle norme che la stessa Corte Costituzionale emana, ha un potere di autoregolamentazione del suo giudizio. E se uno vuole sapere come funziona esattamente la Corte, è questo che deve andare a vedere, le norme di regolamento e le norme integrative della Corte. E allora che cosa ci dice tutta questa disciplina? Ovviamente tutto questo lo trovate nel materiale nel corso e ve lo linkerò anche a questa lezione. Che cosa ci dice tutta questa normativa? Ci dice questo, che quando il giudice deposita la sua ordinanza in cancelleria della Corte, questa ordinanza viene pubblicata sul supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale. Molto singolare questo, se pensate, perché nessun atto giudiziario è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Però sono pubblicate le ordinanze o i ricorsi che sollevano le questioni di legittimità costituzionale, perché questi sono danno inizio a un procedimento, a un processo che può portare alla dichiarazione di legittimità di una legge con effetti erga omnes. E la data del deposito ha effetti nel processo, come adesso vi dirò, ma è un avviso per tutti quanti. Per cui un giudice che sta applicando quella legge e si vede arrivare sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso e la copia del ricorso fatto da un suo collega in altro giudizio, ovviamente deve saperlo e deve prendere le sue decisioni. È del tutto libero di non impugnare anche lui, come è del tutto libero di fare un copia e incolla, cambiare il nome delle parti e qualche altro dato formale e sollevare anche lui la questione, sospendendo il suo giudizio. E questo avviene molte volte, se voi aprite il supplemento che esce, mi pare, il mercoledì della Gazzetta Ufficiale, Corte Costituzionale, troverete che sono pubblicati nello stesso fascicolo una pacca di ordinanze di giudici diversi, talvolta anche dello stesso giudice, ma in giudizi diversi, che riguardano la stessa disposizione. Ha un effetto di contagio. Siccome i processi poi spesso sono processi che vengono avviati in esecuzione della nuova legge, e come questa nuova legge incomincia ad essere applicata, sorgono eccezioni di incostituzionalità. Quando quel genio del nostro legislatore, a cui bisognerebbe dare il Nobel, forse dell'imbecillaggine probabilmente, ha deciso di criminalizzare il reato di immigrazione clandestina, per cui se uno viene preso che è scaduto il permesso di soggiorno è un delinquente ed è sottoposto a processo penale, poi ci si domanda perché sono piene le aule giudiziarie, perché sono piene le carceri naturalmente. E Quando ha introdotto questa norma, che è una norma folle, tutti i giudici l'hanno impugnata. Infatti la Corte ha incominciato a dichiarare legittima a pezzi sbocconi man mano che veniva prospettata. È un effetto dell'applicazione della legge, ma anche un effetto di persuasione orizzontale. Un giudice, leggendo l'ordinanza di un suo collega, dice: però c'ha mica torto, mi hai fatto venire il dubbio anche a me, e solleva anche lui la questione, spesso con un bel copia e incolla. La Corte in questi casi riunisce giudizi, sono sostanzialmente identici, in un unico procedimento e dà via l'avvio a questo procedimento. Dalla data di deposito decorre un termine di 20 giorni per le parti per costituirsi in giudizio. Vi ho detto, le parti possono anche infischiarsene, non costituirsi in giudizio, non cambia nulla, ma invece la Costituzione deve essere fatta in termini rigorosi, poi le parti possono presentare memorie. E altra cosa di cui ancora non vi ho parlato, c'è l'intervento nel giudizio del governo. Se è impugnata la legge statale, interviene il governo, se è impugnata la legge regionale, interviene il presidente della giunta regionale. Però è interessante questo istituto dell'intervento del governo tramite l'avvocatura dello Stato, perché ci si chiede a che cosa serve, per quale motivo interviene lo Stato, il governo che rappresenta lo Stato, in una causa che riguarda la legittimità di una legge. La prassi ci dice che per il 99,99% dei casi la Costituzione è in difesa della legge. L'avvocatura dello Stato interviene con sua memoria in cui si fa paladina della legittimità della legge. Il che significa che il governo ritiene più opportuno difendere la legge piuttosto che difendere la Costituzione, e io lo trovo aberrante. Non sono l'unico a trovarlo aberrante, ma questa è la prassi totale. Quando il governo non ritiene di difendere la legge, non interviene nel giudizio, sta zitto. E sono rarissimi i casi in cui nella memoria dell'avvocatura dello Stato si dice: ah sì, in effetti questa legge è dubbia. Qual è l'interesse che ha il governo a difendere le leggi che lui deve eseguire? Francamente questa domanda non ha una risposta molto convincente, e secondo me è un sintomo ereditato. Questa è una questione che dalla prima sentenza è stata così, come vi dicevo, anzi il governo aveva sostenuto che la Costituzione non si applicava alle leggi precedenti, dimostrando quanto poteva essere conservatore allora il governo, conservatore nel senso tecnico proprio, e a tuttora è francamente difficile capire quale sia la giustificazione di tutto ciò. Un governo della Repubblica costituzionale dovrebbe avere a cuore la legalità costituzionale dell'ordinamento, non la prevalenza della difesa della legge ordinaria sulla difesa della Costituzione, perché questo francamente non si capisce dove abbia origine. Però notate che questo crea comunque nel giudizio una situazione per cui da un lato un giudice attacca la legge e dall'altro il governo difende la legge. Un gioco delle parti in qualche modo. Il giudice non è costituito in giudizio, il giudice non interviene nella pubblica udienza, il giudice si limita a sollevare la questione, per cui il suo apporto è solo l'ordinanza, ma in quell'ordinanza deve motivare la non manifesta infondatezza, cioè deve spiegare perché c'è un dubbio e quindi deve spiegare perché secondo lui la legge è illegittima. Mentre il governo interviene a difesa della legge con un intervento, e guardate, la Corte dice che questo non è una costituzione di parte, perché nel giudizio il governo non è parte, è un intervento processuale. Per cui abbiamo due soggetti che intervengono indirettamente nel giudizio, il giudice, direttamente nel giudizio il governo, e che prendono posizioni opposte, sono in sostanza tecnicamente parti di quel giudizio. E poi ci sono le due parti private che possono costituirsi Nel giudizio, ovviamente, se si costituiscono entrambe, vuol dire che uno sarà a favore e l'altra contro la legge. Se le parti non si costituiscono e interviene solo il governo, la Corte non dà luogo all'udienza pubblica. Vedete, c'è ancora una volta una simmetria. Le parti non si costituiscono, il processo si svolge senza parti, senza contraddittorio. La Corte decide in Camera di Consiglio, cioè quindi senza la presenza del pubblico e degli avvocati, e decide avendo di fronte l'ordinanza del giudice che attacca la legge e la memoria della Procura dello Stato che difende la legge. Questa è la situazione che viene a crearsi. A questo punto il Presidente della Corte, che è eletto dalla Corte stessa nel suo seno, e affida il compito di fare da relatore a uno dei giudici. Quali che sono i criteri con cui li affida è tendenzialmente la competenza e il carico di lavoro, per cui certe cause vanno preferibilmente al componente della Corte che ne sa di più, salvo che non sia troppo berato. E il compito del giudice relatore è un compito molto importante e molto interessante. Perché? Il giudice relatore innanzitutto può proporre di non andare avanti. Si guarda l'ordinanza e può proporre al Presidente di convocare una Camera di Consiglio con cui si dice niente, è inammissibile. Oppure non manifesta infondata, poi è manifestamente infondata, poi vedremo la casistica. Per cui c'è un sistema con cui può essere bloccata in limine litis, all'inizio del processo, la questione in Camera di Consiglio. Per esempio perché l'atto non ha forza di legge, perché il giudice non è giudice, perché l'ordinanza è mal motivata, perché la causa è già stata decisa, perché non è stata motivata la rilevanza e così via. Se invece si procede, si va all'udienza pubblica e all'udienza pubblica è il Presidente che dirige e l'udienza pubblica inizia con una relazione del relatore. Svolta l'udienza pubblica in cui il Presidente dirige la discussione, può anche chiedere approfondimenti alle parti, eccetera, la Corte collegialmente decide che cosa fare della questione, se accoglierla o respingerla. Notate che ci possono essere più questioni collegate. E quindi c'è una prima decisione collegiale a maggioranza sul merito della questione, se rispondere legittimo o se rispondere illegittimo. Dopodiché il giudice relatore diventa giudice redattore. È lui che scrive la motivazione della sentenza. Ogni giudice c'è un piccolo staff di aiuti che si sceglie lui e sono la convenzione che siano o magistrati o qualche volta avvocati o spesso giovani professori universitari ma che non siano ancora arrivati a essere professori ordinari perché sennò sembra che sia l'aiuto a scrivere la sentenza invece che il giudice. Per cui il suo piccolo staff lo aiuta a scrivere la motivazione. Poi questa motivazione deve essere approvata dal collegio. E da noi non esiste l'istituto della dissenting opinion. Siamo ormai uno dei pochi ordinamenti che non la prevede. Secondo me giustamente perché finché non diventeremo un paese civile dove i politici si abituano a rispettare le sentenze dei giudici, non è possibile mandare i giudici personalmente nell'arena dicendo «Ah, tu!» Era successo con Craxi. Prima caso, altro abominevole individuo che ha rovinato questo paese, condannato con sentenze passate in giudicato per aver preso dei soldi, sottratto dei soldi, quanto pare date da Berlusconi, ma questo non è sicuro. Con sentenze passate in giudicato, se ben ricordo, erano 40 miliardi di vecchie lire depositate in Svizzera, e per cui lui è scappato ad Hammamet, dove i nostri politici sono andati a trovare ogni anno e ancora ogni anno vanno a riverire la loro tomba. Capite? Un delinquente. un delinquente con sentenze passate in Cassazione. Questo è un paese incredibile da questo punto di vista. Dopodiché sarà stato anche un grande politico. Io lo ricordo con un brivido nella schiena, però magari sarà stato un grande politico, ma era anche un grande delinquente. E la sua vita nella Mamette l'abbiamo pagata noi. Bene, questa piccola parentesi per ricordare un piccolo fatto, quando su un voto, se ben ricordo, che riguardava la visibilità di un referendum, Craxi pubblicamente minacciò dei giudici. Minacciandoli. Con delle frasi tipo, quando finirai il tuo mandato faremo i conti. Per cui non è una questione che risalga soltanto il cavaliere. Abbiamo avuto un cavaliere precedente che gli era molto amico e di cui questo è emulo, nell'incapacità di gestire costituzionalmente i rapporti tra organi costituzionali, per cui da noi la dissenting opinion sarebbe una cosa francamente pericolosa. D'altra parte, un sistema in cui 15 giudici devono votare la motivazione della sentenza, senza poter dire ho un'opinione diversa, che può essere un'opinione concorrente, cioè sono d'accordo su dichiarare sul merito, ma la mia argomentazione è diversa, oppure dire mi dispiace, ma sono del tutto disaccordo a questa sentenza, un sistema del genere ricorda il centralismo democratico del Partito Comunista, dove si litigava giorno e notte, poi si prendeva la decisione e il giorno dopo tutti col sorriso dicevano questa è l'opinione del partito. E questa è l'opinione della Corte, è quello che dicono i giudici, anche se sono nel frattempo accapigliati, qualche volta è successo, anche più di una volta. E qualche volta questo si riflette anche nella motivazione della sentenza, che è una motivazione che va a fare gli angoli retti, per cui all'ultimo momento c'è uno scarto, eccetera. E il però vuol dire che il giudice relatore è arrivato fino al punto di dire punto a questa soluzione e poi l'hanno messo in minoranza. Quando il giudice relatore viene messo in minoranza, spesso dà le dimissioni, non della Corte, ma rinuncia al mandato di redare la sentenza. E questo lo si vede perché la sentenza viene pubblicata con il nome del giudice redattore e un altro nome come giudice redattore, il che vuol dire che c'è stato un dissenso all'interno del collegio e questo dissenso ha portato a mettere in minoranza il giudice redattore. Il giudice redattore nella Corte parla per primo e poi c'è una regola che si applica dappertutto, per cui parla il giudice più giovane di nomina e infine quello più vecchio, in modo che l'influenza degli anziani arrivi per ultima. E tutto questo crea un sistema molto simpatico, ma certe volte piuttosto incoerente e con degli effetti sulla motivazione che sono imbarazzanti. Poi, d'altra parte, è anche vero che siccome la Corte Costituzionale è fatta da giudici italiani, quello che avviene nella Corte Costituzionale lo sanno tutti, e quindi non c'è un particolare segreto, anzi, generalmente si sa anche chi è votato come, e questo poi i giornali lo pubblicano, e poi c'è sempre il Presidente che ci dice che i giudici sono comunisti, e che francamente è molto divertente. Conoscendoli quasi tutti, sì. In effetti. Allora, quando arriva il merito, la Corte pronuncia o l'accoglimento o il rigetto della questione. Allora, le pronunce della Corte hanno due nomi. Sono ordinanze e sentenze. Come vedete, il nome dell'atto è quello tipico dei giudici. E vi dicevo, come regola generale, i giudici in un processo pronunciano ordinanze quando sono atti interlocutori. Per esempio un'ordinanza con cui sollevano la questione della Corte Costituzionale. La sentenza è l'atto conclusivo del procedimento. E questo va bene anche la Corte, però in realtà spesso la Corte, con ordinanze pronunciate in Camera di Consiglio, chiude il giudizio. Mettiamo il caso che il giudice sia arrivato tardi rispetto ai colleghi. Capita, no? È arrivata una causa dopo e gli altri suoi colleghi qualche mese prima hanno impugnato la legge, il giudice la impugna anche lui. Ma la sua impugnazione non viene riunita insieme a quella degli altri perché è arrivata dopo. La Corte si pronuncia sulle eccezioni che gli sono arrivati dichiarando illegittima la legge. Quando arriva la nuova ordinanza sulla stessa questione, in limine litis, Camera di Consiglio con ordinanza, la dichiara manifestamente infondata, anzi la dichiara inammissibile, perché non c'è più l'oggetto. Capite? Per cui ci sono sentenze con cui la Corte, ordinanze con cui la Corte chiude il giudizio, come ci sono ordinanze con cui la Corte dichiara la restituzione degli atti al giudice a quo. Per esempio perché c'è una insufficiente motivazione sulla rilevanza o perché è uscita una nuova legge e quindi il giudice deve valutare se è ancora attuale la questione. Ve lo spiegherò magari dopo con un po' più di calma. Mi interessa adesso parlarvi innanzitutto delle sentenze. Che sono di rigetto e di accoglimento. Questo dà, questa terminologia dà una parvenza di simmetria, di effetto speculare. È come se il contrario di una sentenza di accoglimento sia una sentenza di rigetto e viceversa, e l'oggetto sia lo stesso. L'oggetto dell'accoglimento e l'oggetto del rigetto sembrerebbe essere lo stesso, ma non è così. E questo è un punto che bisogna capire, non difficile, ma bisogna capirlo, non restare infinocchiati da una terminologia che è una terminologia un po' equivoca. C'è una fondamentale differenza, perché quando la Corte pronuncia il rigetto vuol dire che la questione di legittimità costituzionale è infondata. Quando la Corte pronuncia l'accoglimento vuol dire che la legge è illegittima. È su questa differenza che si basa la differenza di effetti delle due pronunce. Che cos'è la questione? Ve lo ricorderete, la questione è una lampadina accesa, è un'idea, è una costruzione del cervello del giudice. La mia arte del disegno sta peggiorando di anno in anno. Essendo partito dall'1, sarà dura. È il giudice che pone alla Corte una sua costruzione intellettuale. Ha ricavato dalla legge una certa interpretazione che non c'è scritta nella legge, ma si riferisce al suo caso, perché questa è la rilevanza, deve essere un'interpretazione adeguata al caso, e ritiene che questa sua interpretazione sia contraria all'interpretazione che lui sta dando ad una norma costituzionale. Il giudice assiste a un comizio di Bossi, vede una serie di signori con dei cartelli in mano, il fazzoletto verde, la camicia verde, i capelli verdi, la faccia verde e così via, e che stanno a controllare in giro la gente e mandano via quelli che non sono verdi, magari sono un po' più scuri o abbronzati, come diceva il nostro amato presidente, e a questo punto dice: ma questi qua non saranno per caso una formazione paramilitare, che come vedremo più avanti è un uno dei divieti della Costituzione, e allora comincia a domandarsi se sia legittima la legge che. La legge che consente, per esempio, non esiste una legge del genere, un certo tipo di servizio d'ordine di un comizio. Lui ha di fronte un caso, magari gli è arrivata una denuncia, e c'è bisogno di capire come questo caso si rifletta sull'interpretazione delle leggi in materia di libertà di riunione. È lì che nasce la questione, perché lui può ritenere che questa norma, che c'è in realtà, ma forse l'ha appena abrogata, per dire il vero, e che se questa norma sia compatibile o meno con quanto dice l'articolo 17 della Costituzione. Questa è una sua idea e la Corte può anche semplicemente dirgli: spegni la lampadina perché la tua interpretazione è sbagliata. Respingo questa tua costruzione, ma perché può essere sbagliata l'interpretazione della legge, può essere sbagliata l'interpretazione della Costituzione, non ti puoi essere accorto che in realtà il problema potrebbe essere risolto con un'interpretazione più conforme alla Costituzione? Insomma, per qualche motivo gli spegne la sua lampadina, ma spegne la sua lampadina nel senso che rigetta la sua costruzione intellettuale. Se invece l'accoglie, la Corte pronuncia la illegittimità di una legge. E la legge, come atto normativo dell'ordinamento generale, ad essere colpita da illegittimità. E questo ovviamente si ripercuote su tutto l'ordinamento. Se domani viene dichiarata illegittima la legge che prevede l'aumento delle tasse universitarie, voi tutti siete potenzialmente interessati, non soltanto perché il prossimo anno pagherete meno tasse, ma perché magari qualcuno di voi, e poi vedremo perché alcuni di voi sì e altri no, potrebbero chiedere indietro i soldi che hanno già versato. Questo lo possiamo capire solo esaminando gli effetti delle sentenze. E capite che questi due percorsi sono totalmente diversi. Perché? Perché la sentenza di rigetto ha ovviamente effetti solo inter partes, mentre la sentenza di accoglimento non può che avere effetti erga omnes. Erga omnes perché ha gli stessi effetti della legge, no? Dichiara illegittima, rimuove una legge. Fondamentale differenza. Per esempio, nell'ordinamento francese attuale, dopo che hanno introdotto la questione di prioritaria, che è un'impugnazione costituzionale, non c'è scritto che anche le sentenze di rigetto hanno effetti erga omnes, che è una grande cavolata, infatti la prassi la demolirà questa cosa. Ma per il semplice fatto che il respingere un'eccezione di legittimità non può creare un rafforzamento della legge, come spesso i giornalisti dicono, no? Come sempre, con buona fede o cattiva fede, ma comunque o con dolo o colpa grave per negligenza di informazione, i giornalisti spesso dicono la Corte fa salva la legge. Non è affatto vero che fa salva la legge, non è che la legge da quel giorno è salva. È semplicemente che quell'attacco è stato respinto, che è una cosa diversa, perché quello è un difetto della questione, non un pregio della legge. Magari il giudice ha costruito male la questione di legittimità costituzionale e questo non rafforza la posizione della legge che diventa più legittima del giorno prima. Non so se è chiaro questo discorso. Mentre quando la Corte accoglie la questione, cioè dice al giudice la tua lampadina si è accesa e avevi ragione, l'effetto è l'effetto di una annullamento, dichiarazione di legittimità della legge con effetti erga omnes. In entrambi i casi, pronunciata la sentenza, il processo che si è interrotto riprende. Il processo a quo riprende. Con la differenza che se la sentenza è di rigetto, quella norma andrà applicata. Se la sentenza è di accoglimento, quella norma non andrà applicata. Che effetto ha sul giudice queste sentenze di rigetto, visto che sono sentenze che hanno effetti inter partes? Dice la legge che la stessa questione non può essere sollevata una seconda volta nello stesso stato e nello stesso grado del giudizio. Il che vuol dire che ci sono tre stessi, la questione deve essere la stessa. Lo stato e il grado del giudizio devono essere gli stessi. La questione è la stessa se sono gli stessi termini, per cui la stessa norma impugnata, la norma impugnata, la stessa norma violata e gli stessi motivi. Il giudice potrebbe cambiare la questione e risollevarla. Potrebbe cambiare uno di questi termini, per esempio la Corte gli dice, ma guarda che tu hai sbagliato a interpretare la Costituzione, questa non è l'interpretazione che devi dare a quell'articolo, lui dice, benissimo, adesso ho capito, allora te la interpreto, te la risollevo per violazione di un altro parametro costituzionale. Ecco che cambiando uno dei termini della questione, la questione sarebbe diversa e lui potrebbe risospendere il giudizio e risollevare una seconda volta la questione della Corte. La Corte però potrebbe anche dire, a questo punto, mi dispiace, ma non vedo differenze interessanti, secondo me la questione l'ho già decisa e tu non mi porti nuovi argomenti, per cui con ordinanza iniziale, prima di dar via il procedimento, la Corte potrebbe restituire la questione al giudice dicendo è manifestamente infondata, l'ho già decisa. Il giudice potrebbe, lo stesso giudice, potrebbe risollevare la questione in una fase ulteriore del giudizio, ma questo è impossibile perché i giudici cambiano nelle fasi del giudizio, o in un altro giudizio. E comunque non ci sarebbe nessun effetto preclusivo per gli altri giudici. Se un altro giudice non è persuaso della sentenza della Corte, potrebbe provare a risollevarla, la stessa questione, ma cambiando la motivazione, cercando di forzare la mano alla Corte, di persuadere la Corte, che se guarda la questione più approfonditamente, con qualche argomento diverso, potrebbe anche giungere a una soluzione diversa. La Corte potrebbe rispondere, come fa nel 95% dei casi, dicendo mi dispiace, ma tu non mi porti delle questioni che mi sembrano molto diverse, e quindi io uso un filtro. Vi ho parlato del rito certiorari, questo è esattamente un filtro del simile, nel senso non vado oltre, non c'ho nulla da accertare di più, è una questione che ho già decisa, non mi rompere. E quindi te la respingo con ordinanza. E voi vedete che questo uso delle ordinanze finisce con essere un modo molto efficiente di creare il precedente. È un precedente giudiziario anche questo, io ho deciso, ho sprecato pagine e pagine per motivare una sentenza di rigetto, non cambierò giurisprudenza finché qualcuno mi porterà degli argomenti seri. Chi è il giudice di questa serietà? La Corte stessa. Finché la Corte non riuscirà a sentire che c'è qualcosa di nuovo portato dai giudici. Fino a quel momento emanerà ordinanze ripetitive di una sentenza già emanata. C'è un caso storico, emblematico, molto discusso, e che il caso è questo. Una signora decide di abortire e non era neanche il marito forse, era insomma, il padre putativo, i padri sono sempre putativi, era violentemente contrario. e in segno di protesta si era anche incatenato fuori dalla clinica. Allora, procedimento veloce, richiesta di intervenire nell'autorizzazione alla pratica abortiva, eccetera, il giudice solleva la questione da corte. E la corte con ordinanza gliela rigetta dicendo: mi dispiace, ma la questione l'ho già decisa. In realtà la corte non aveva affatto deciso la questione, mai, ma aveva emanato la sentenza che aveva dichiarato illegittima il reato contro la stirpe di procurato aborto. E in quella sentenza aveva detto che la questione dell'aborto non può essere né permessa totalmente né proibita totalmente, ma comporti una valutazione di bilanciamento, ecco un termine che poi vi spiegherò fra una decina di giorni, bilanciamento tra i diritti della madre e i diritti del nascituro. I diritti alla salute della madre e il diritto a nascere, l'interesse a nascere, non parlo di diritto, l'interesse a nascere del nascituro. Lì fissa l'equilibrio. E dice la Corte con questa nuova, in questo nuovo caso, io ho già deciso che nella questione aborto gli interessi rilevanti sono due e non tre. E quello del padre non è un interesse rilevante. E di conseguenza la respinta in limine litis con ordinanza dicendo la questione è già decisa. Ma quella questione non era mai stata prospettata, non era stata mai considerata e mai decisa. Ma la Corte l'ha messa sotto l'ombrello di un precedente, che è un precedente molto importante, che è la sua sentenza sull'aborto. Per darvi un'idea come ci sia un uso del precedente, certe volte anche piuttosto pesante. Ma questo è tipico dei giudici di ultima istanza, dei giudici costituzionali in particolare. Nella prossima ora vi spiegherò in lungo e largo invece la questione importante che è l'effetto delle sentenze di accoglimento.